Abbiamo parlato in apertura e sta, come detto, suscitando non poche risposte con Pierluigi Sacco sul dopo, sul futuro. Adesso parliamo del come guardare al passato e del come possiamo ragionare e definire la storia. Lo facciamo grazie a uno storico e scrittore, è stato spesso nostro ospite, ha scritto un libro bellissimo per UTET che si chiama La storia ci salverà, una dichiarazione d'amore. Bentornato Carlo Greppi.
Grazie mille.
Allora, la cosa, devo dire che è una lunga definizione narrativa della storia, quella che lei fa in questo testo. E per far comprendere subito a chi ci ascolta che cosa si intende per definizione narrativa, di storia narrativa, io partirei dalla domanda che apre il libro, è quella che le rivolse uno studente di 17 anni chiedendole cos'è la storia. E a lei distinto è venuto da citare Il Signore degli Anelli, Harry Potter. Perché?
No, confesso che quella domanda mi colse di sorpresa, anche se in realtà è sotto traccia da sempre del mio lavoro e di tutti noi che ci occupiamo di storia. E appunto io risposi distinto l'eterna lotta tra il bene e il male, e mi si aprì una voragine, nel senso che ovviamente mi misi a fare i conti con i grandi maestri su cui tutti abbiamo studiato, da Bloch a Carr, che hanno provato a definire la storia, in particolare nel cuore del Novecento, insomma, ho deciso di cogliere questa sfida appunto lanciata da questo studente, e sono arrivato alla conclusione che una delle cinque cose che io cerco sempre nella storia è appunto una tensione etica, per così dire, c'è un rapporto e un conflitto costante tra il bene e il male, ovviamente anche all'interno dei singoli protagonisti della storia, non solo, come dire, come categorie astratte.
Senta, questa ricerca della definizione di storia in realtà torna moltissimo nel libro, è il senso in realtà del libro. C'è un aneddoto, perché è un testo il suo, Carlo Greppi, che procede anche molto per aneddoti, che ancora ci fa compiere un passo ulteriore, ci illumina ancora di più, ed è un aneddoto che riguarda due grandi storici, Marc Bloch e Henri Pirenne, che arrivano a Stoccolma. Vuole raccontarci cosa si dicono?
Sì, c'è questo dialogo che è molto citato dagli storici, in cui Pirenne dice: se fossi un antiquario non avrei occhi che per le cose vecchie, ma sono uno storico e amo la vita. Si discutevano su cosa andare a vedere, insomma, su cosa visitare nel corso di questa loro passeggiata. Ed è una cosa che purtroppo troppo spesso si dimentica, nel senso che gli storici sono degli esseri umani che amano la vita e nella storia cercano innanzitutto la vita, o almeno gli storici che a me piace leggere e studiare, con i quali mi piace confrontarmi. E invece purtroppo appunto a scuola, ma anche in generale nello spazio pubblico, la storia è percepita come un qualcosa di polveroso, di noioso, prevalentemente come una materia nozionistica con date, personaggi famosi da imparare, non si sa bene perché, a memoria, e invece bisogna sempre ricordarci, appunto, come ci hanno insegnato i grandi storici francesi, che la storia è lo studio dell'uomo nel tempo.
E quindi è narrazione, perché il punto mi sembra più importante, anche forse anche il motivo per cui questo testo, Carlo Greppi, è così fitto di rimandi letterari e a sua volta un andamento narrativo, è che la storia è questo, la storia è il racconto?
È sempre racconto, anche la cronaca più apparentemente asettica è comunque, come dire, una disposizione narrativa che ti riporta appunto degli eventi attraverso le loro tracce che sono giunte fino a noi. Io ovviamente sono qua nel mio studio circondato da libri di storia, dai saggi più tradizionali a quelli più arditi, ma hanno tutti in comune il fatto, nel caso delle narrazioni scritte, dei libri, che qualcuno si è messo lì e ha scritto, decidendo che ordine dare al racconto, su quale tracce, su quali fonti basare il racconto, quanto svelare questo rapporto tra la scrittura e il racconto, quanto svelare se stesso nel racconto, perché ovviamente c'è sempre un essere umano in carne ed ossa che in qualche modo fa rivivere i fatti del passato. Io credo che sia, ovviamente ognuno mette in campo le strategie che ritiene più efficaci, però credo che sia giusto, eticamente corretto, in qualche modo svelare sempre appunto il rapporto tra i fatti e chi li racconta. Può essere fatto con le note, con l'utilizzo della prima persona, con un montaggio, come dire, più esibito, insomma, però credo che sia importante farlo.
Senta, facciamo un esempio, ne fa molti nel suo testo. Ci sono 10 partigiani nella neve. Qual è il senso di questa frase? Cosa ci aiuta a capire?
Ecco, sono partito da questa immagine che non ricordo come mi è venuta alla mente, perché appunto lei ha detto ci sono 10 partigiani nella neve e ogni ascoltatore avrà avuto, come dire, sì, un immaginario di riferimento. Con ogni probabilità ha immaginato 10 uomini. E invece sappiamo che statisticamente, grossolanamente, possiamo sostenere che di quei 10 partigiani armati almeno 2 probabilmente sono donne. E oltretutto almeno uno, se non di più, probabilmente uno straniero, riferendoci a, come dire, in proporzione alla resistenza italiana. Lo straniero che può essere un russo, uno slavo, un alleato, addirittura un disertore della Wehrmacht, che erano numerosissimi, erano diverse centinaia nella resistenza italiana. E per cui questa immagine, che al di là di tutti, come dire, i dettagli più d'azione che ci possiamo immaginare, anche proprio solo la composizione sociale di questo gruppetto di partigiani, di primo acchito probabilmente ci immaginiamo appunto 10 uomini italiani, e invece poi scopriamo che appunto la composizione era probabilmente diversa, e questo credo che sia un continuo duello, no? Il nostro immaginario com'era e come studiando muta, come le scene del passato che cambiano forma ai nostri occhi man mano che impariamo a conoscere quel passato.
Al cuore di questo testo, ma io credo al cuore di ogni storia, non solo della storia con la maiuscola, al cuore di ogni sapere, al cuore della narrativa, ci sia la discussione sul bene e sul male. Lei la pone ovviamente anche al centro dell'indagine storica, e però parte da un libro da una serie televisiva, in verità. Il libro è il nostro molto amato L'Isola del Tesoro, e la serie di Stevenson, evidentemente, e la serie che si ispira, diciamo così, Black Sails, comunque ha qualcosa a che vedere con il capolavoro di Stevenson. Che cosa ci insegna un libro sui pirati o una serie sui pirati? Cosa insegna allo storico? Questo a proposito anche della compartecipazione dei saperi di cui parlavamo con Pierluigi Sacco in apertura.
Ma sì, allora tutta la grande narrativa dell'Ottocento e non solo, è intrisa di storia o a sé contemporanea o precedente. Nello specifico la serie Black Sails è un lunghissimo prequel dell'Isola del Tesoro, che è calato in maniera ovviamente romanzesca, ma molto documentata nell'epoca d'oro della pirateria atlantica. E c'è questa scena in cui i protagonisti dell'Isola del Tesoro vengono catturati da un gruppo di maroons, di schiavi liberati, e non sanno quale sarà il loro destino in questa isola da loro controllata. C'è questo dialogo in cui cercano di rassicurarsi dicendo: ma noi abbiamo liberato un sacco di schiavi, e un altro pirata risponde: sì, ma ne abbiamo venduti almeno altrettanti. E allora io racconto nel libro che di fronte a questa scena, come dire, il me bambino, l'immaginario di cui parlavamo, l'immaginario di me bambino è crollato a terra, disperato, perché, come dire, ero cresciuto con un'immagine mitica appunto della pirateria. E allora mi sono messo a studiare, e in particolare grazie ai libri di Marcus Reddy, che era un grandissimo storico moderno statunitense che si è occupato a lungo di pirateria, mi sono reso conto che in questo caso appunto questa eterna lotta tra il bene e il male era in tensione continua, nel senso che erano vere entrambi gli aspetti. I pirati in effetti hanno liberato moltissimi schiavi, e spesso per puro spirito, diremmo oggi, umanitario, ma è anche vero che ne hanno venduti tanti, per cui, come dire, quel modello di società alternativa ribellistica, insomma, potremmo discuterne a lungo, c'erano i due aspetti dell'animo umano, no? Quello terribile e quello meraviglioso.
E questo, Carlo Greppi, porta anche a spiegare il suo interesse, ma non solo il suo, di molti storici, ma il suo in particolare, diciamo, per la zona grigia. Cos'è la zona grigia? La zona grigia, lei fa due citazioni. Una è famosissima, in realtà anche l'altra, però insomma più forse la banalità del male di Arendt. E l'altro è un libro terribile, che è In quelle tenebre, di Gitta Sereni, che era connazionale di Wiesenthal, peraltro. E che va a intervistare un terribile assassino, cioè Franz Stangl, che era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso 900.000 persone durante il suo servizio come comandante di Treblinka. E che cosa avviene in quel colloquio? Che cosa racconta Sereni?
Ma è un colloquio vorticosamente terrificante, ovviamente. Io riporto appunto le sue considerazioni sui due momenti in cui Stangl sembra, diciamo, ammettere di aver avuto una sorta di colpa. È veramente l'immagine del burocrate convinto di aver fatto sostanzialmente il suo dovere, un'immagine che è molto legata anche a Eichmann, anche se la figura di Eichmann in realtà è un po' più complessa, che a noi non può che spaventare a morte, perché se viviamo in un'epoca comunque molto diversa, in un'epoca di pace, eccetera. E questi due momenti in cui Stangl esita sono ricordi delle due fasi in cui la situazione ha cambiato di segno, cioè quando il nazismo sostanzialmente si è imposto nella scena mitteleuropea e europea, e quando, diciamo, il mondo è tornato al tempo di pace e si è liberato dai fascismi. E io ho trovato questa cosa estremamente interessante, nel senso che come dire, come se la nostra coscienza sia in grado di provare dei sussulti etici. Questo è molto relazionato al tempo in cui viviamo. Ci abituiamo a tutto noi esseri umani. Adesso vediamo in questi giorni come ci si abituando a questa situazione surreale: ci si abitua alla guerra, ci si abitua al genocidio, ci si abitua alla persecuzione, e c'è quel momento di transito, no? Di scivolamento verso il basso, di risalita verso l'alto, in cui siamo degli esseri, diciamo, particolarmente morali. Poi, come dire, la gran parte della popolazione umana tende ad adagiarsi sulla moralità del tempo, anche se terribile.
È quello che diceva, perché lei cita anche Primo Levi, ovviamente, quando parlava del potere, cioè il potere di corruzione, che viene sempre esercitato anche ai noi, su coloro che ne sono anche le vittime.
Assolutamente, l'ultimo libro di Levi, Sommersi Salvati, andrebbe letto una volta all'anno, perché come dire, in particolare sul tema della zona grigia, andrebbe imparato letteralmente a memoria. Riflette su questo tema, diciamo, di manzoniana memoria del contagio del male, che ha bisogno della complicità delle sue vittime per potersi esercitare su larga scala, e di come tendenzialmente molte di loro, in maniera incolpevole, in qualche modo si trovano a diventare degli ingranaggi del sistema. Lui ovviamente si riferisce ai lager nazisti in particolare e ai ghetti che erano parte del sistema, ma lui stesso ci invita ad allargare lo sguardo. Dice: è giunto il tempo di indagare non solo nei lager nazisti quell'ampia fascia grigia, eccetera, perché chiaramente in forme diverse, con tutte le precauzioni che si fanno nel caso delle comparazioni, questa immensa area grigia è presente in ogni società, anche nella più democratica.
E questo è anche, anzi forse è soprattutto, parte del mestiere dello storico. Lei fa una citazione di un grande giornalista e scrittore, Luca Rastello, quando a un certo punto dice: se io penso di essere, io riassumo, poi lei ovviamente chioserà, Carlo Greppi, poi dice: se io penso di essere al culmine della storia umana, bene, allora posso attribuire alla legalità un valore assoluto, ma se così non è, allora, qui invece virgoletto, ha ragione Eichmann quando, difendendosi a Gerusalemme, afferma di essere il rappresentante di una legalità voluta e costruita dal popolo tedesco attraverso un processo di consenso democratico. E questo ci porta a fare i conti non solo con i grigi, ma anche con le ombre.
Assolutamente. Adesso stavo cercando di fare una rapida verifica mentale, ma credo che tutti quelli che io definisco eroi imperfetti nel mio libro, che sono le figure a cui mi sono ispirato, che molti abbiamo, credo, anche in comune, sono stati nell'illegalità per diversi anni della loro vita. Quasi tutte le persone a cui, come dire, la nostra società si ispira, penso a Mandela, per fare un esempio ecumenico, hanno fatto anni, decenni o decenni di galera. Molti dei nostri pilastri, dei pilastri della nostra storia, sono morti come fuorilegge. Quelle parole di Luca, anche sarebbero, Luca Rastello, sarebbero veramente da scolpire in ogni scuola, perché purtroppo in questi anni, credo in maniera del tutto involontaria, per una sorta di eterogenesi dei fini, si è troppo spesso associato il termine legalità al termine giustizia. La legalità è una questione tecnica, cioè, come dire, è l'essere aderenti alle leggi del proprio tempo. La giustizia è un'altra cosa, ovviamente un tema millenario della storia umana, però credo che debba essere sempre tenuto vivo il dibattito. Io con i ragazzi lo faccio spesso, cioè dico: secondo voi legalità e giustizia sono la stessa cosa? Sì, perché? E poi si arriva a capire come, appunto, in determinate epoche esistono delle leggi giuste anche nella nostra, che allora il tema è come le si cambia, come le si affronta.
Ci può aiutare a rispondere almeno a parte di queste domande un personaggio che è molto presente nel suo libro, che è Jorge Semprún?
Semprún, sì, assolutamente. Lui stesso ha messo continuamente alla prova, come dire, la sua...
Ci ricordi chi era, ovviamente, uno straordinario, certo, meraviglioso personaggio.
Un personaggio meraviglioso, giovanissimo, esule spagnolo, della Spagna diventata franchista, cresciuto in Francia, dove entra immediatamente poi nella resistenza francese, torturato, deportato a Buchenwald, sopravvive, entra subito in clandestinità per combattere il franchismo, poi lascia il Partito Comunista Spagnolo e diventerà, tra le mille altre cose, ministro della cultura della Spagna Libera. Io ho avuto l'immensa fortuna di conoscerlo, di andare a casa sua a Parigi un anno prima che morisse. Abbiamo fatto questa chiacchierata che per me è indimenticabile, e lui in effetti ha passato tutta la sua vita a duellare con tutte le cose di cui stiamo parlando: dove sta il confine tra bene e male, dove sta il confine tra giustizia e legalità, e poi come molti di quelli che cito nel libro, insomma, delle persone a cui mi ispiro intellettualmente, è riuscito a far coesistere in maniera molto coerente la parola e l'azione. Semprún ha scritto moltissimo, ma ha anche agito moltissimo.
Allora, quando si ragiona attorno al concetto di storia universale, tocchiamo un argomento gigantesco, naturalmente, Carlo Greppi, perché ci sono molti modi di raccontare le storie. Non so se si possa raccontare oggi una storia universale. Lei fa un altro esempio di un giovane storico che è stato peraltro ospite a Fahrenheit tempo fa, David Van Reybrouck, che ha scritto un meraviglioso libro, inchiesta di storia, che si chiama Congo, e quindi ha raccontato la vicenda di un territorio immenso quanto sconosciuto alla maggior parte di noi. Allora, come dobbiamo maneggiare il concetto di universalità?
Allora, ovviamente anche questo è un tema enorme, e l'universalità credo che debba essere innanzitutto nelle intenzioni, perché appunto Mareduc ha scritto questo libro strepitoso anche in quanto figlio di un coloniale, per cui cresciuto, come dire, con quella storia molto più presente di quanto possiamo averla noi. Se guardiamo una qualunque cartina dell'Africa, vediamo quanto è grosso il Congo, appunto, e quanto poco noi sapevamo del Congo prima del meritatissimo successo di quel saggio narrato, non so come chiamarlo, comunque libro di storia a tutti gli effetti. Dovremmo farci molte domande. In generale, come dire, avere ben presente la storia di luoghi a noi lontani in epoche a noi lontane o vicine non è semplice, banalmente per un problema anche di fonti, però io ribadisco spesso nel libro, insomma, credo che occuparsi di storia significhi innanzitutto aver sempre presente che parliamo di storia umana, e che è chiaramente suddivisa, come dire, in aree geografiche, perché la storia ha forgiato i nostri confini in continuo mutamento, che sono prodotti dell'uomo anche quelli, però la storia non deve essere mai usata come una clava identitaria. Io tremo sempre a sentir dire, lo dico anch'io probabilmente, però a sentir dire la nostra storia, la loro storia, la vostra storia, la storia di tutti, perché o è di tutti o non è di nessuno, e questo temo che come dire sia uno scoglio ancora da superare nello spazio pubblico e in ciascuno.
Lei fa un esempio molto preciso fra i molti qui, Carlo Greppi: non è soltanto una questione di forme, perché giustamente cita il fumetto Maus di Art Spiegelman, che è un modo straordinario di raccontare la storia. È uscita una terribile fotografia che precede la Shoah, però insomma già venivano, come si cominciavano a uccidere gli ebrei nell'Europa orientale. La fotografia è di una donna che sta per essere uccisa da uno squadrone di SS e protegge di spalle stringendolo suo figlio. Non è soltanto la forma, per l'appunto, è anche il come ricostruire o restituire un immaginario. Esempio concreto: molte volte le è stato chiesto di raccontare da storico l'11 settembre. Che problemi pone allo storico un avvenimento relativamente vicino, quasi 20 anni fa?
Ne pone un numero incalcolabile, e ho scoperto appunto negli ultimi pochi anni che per la generazione successiva alla mia, io sono dell'82, l'11 settembre è storia. Ed è comprensibilissimo, come dire, ci sta, come direbbero loro. Però appunto a noi pone moltissimi problemi, innanzitutto di prospettiva, perché è passato un ventennio scarso da quegli eventi, e per cui abbiamo un problema di fonti, appunto di fonti in eccesso, nel senso di selezione delle fonti più rilevanti e di lettura dei processi di medio e di lungo periodo. Però c'è una grande richiesta di storia, questo sia a livello generale, cioè di storia raccontata, che a livello appunto interpretativo, perché se no, come dire, quegli eventi lì in qualche modo ce li racconta, continuerà a raccontarceli la cronaca, che va benissimo, però fa più fatica a collocarli appunto nel medio e nel lungo periodo. Io, come dire, suggerisco vagamente nel libro, con molta cautela, però suggerisco di iniziare a porci il problema rispetto all'11 settembre e a tutti gli eventi degli ultimi decenni. Di raccontarli attraverso la narrativa, attraverso il cinema, esattamente come si è fatto per il Novecento. Prima si citava Levi, se questo è un uomo, e del 47, tutti i grandi romanzi che raccontano la Seconda Guerra Mondiale e la Prima sono immediatamente successivi, o al massimo di 10-15 anni successivi, comunque sono stati scritti a ridosso. E come dire, noi attingiamo ampiamente a quelle narrazioni per parlare di quelle epoche storiche. Allora credo che lo sforzo da fare, che è uno sforzo ovviamente, come dire, mostruoso, però credo che sia quello di cercare di individuare per la nostra epoca, per il tempo presente, quali possono essere appunto le grandi narrazioni che in qualche modo rimarranno. Penso per esempio a un libro uscito pochi mesi fa, Nessun amico se non le montagne, immagino che ne abbiate parlato lì, sì. Che è un libro strepitoso su questa pratica disumana di rinchiudere i profughi in due isole al largo dell'Australia, che non hanno commesso nessun reato. E quel libro è un libro strepitoso che io credo che i nostri figli, se saremmo ancora nella democrazia, studieranno, e bisogna iniziare a proporlo come nuovo classico.
Senta, Greppi, c'è un libro bellissimo che lei cita in conclusione, che è Sapiens, di Harari, che dice che noi studiamo la storia non per conoscere il futuro, ma per ampliare i nostri orizzonti. Alla luce di tutto questo, perché e come la storia ci salverà?
Questa è la domanda più difficile di tutte, perché ovviamente...
Infatti gliela faccio alla fine...
Perché nel libro faccio un lungo tentativo di ragionamento che tiene insieme molti fili. In estrema sintesi, credo che quello che volevo dire, che spero di essere riuscito a dire, è che in qualche modo la storia ci permette di conoscere meglio noi stessi, un noi molto plurale, come dicevo prima, cioè noi stessi come genere umano e noi stessi ovviamente come individui. È appunto questo serbatoio di precedenti che, come la definisco grazie a un commento di uno spettatore una volta che alla trasmissione in cui sono stato ospite, o per dirla con Benjamin, un indice segreto che ci indica in qualche modo la via. Sta a noi saperlo leggere, come dire, non c'è niente di certo nella storia, però è un gran bel bacino appunto di precedenti.
Ma in realtà c'è una sottodomanda davvero breve, ma la curiosità è molta. C'è un personaggio che torna spesso nelle sue pagine ed è Don Chisciotte. Perché?
Perché appunto sempre in quell'abilissimo confine tra storia e fiction siamo un po' tutti cresciuti con il mito di Don Chisciotte o della rappresentazione che se ne ha, insomma, dall'infanzia in avanti. È questa idea che ci sono delle battaglie che vale la pena combattere a prescindere, anche se in qualche modo ce le stiamo solo immaginando o anche se è impossibile vincerle. Spesso mi è stato detto negli incontri in questi anni, per esempio parlando di libertà di circolazione, io sostengo che debba essere garantita a tutti senza se e senza ma, sì, ma questa è un'utopia. Allora appunto spesso i ragazzi magari ti rispondono così, la controdomanda che viene da fare è dunque se un'utopia non vale la pena cercare di avvicinarsi o di seguirla comunque. E credo che Don Chisciotte sia rimasto base culturale dell'umanità innanzitutto per questo.
Come diceva Turghiani, Fellè lo cita, il personaggio più morale, l'essere più morale del mondo, del resto. Grazie Carlo Greppi.
Grazie,
allora
mille,
il libro è Grazie, la storia ci salverà, una dichiarazione d'amore, il sottotitolo, ed esce per UTET. Noi tra poco vi racconteremo delle storie che riguardano la scuola, ma riguardano anche tante iniziative, di quelle iniziative generose con cui abbiamo aperto il nostro pomeriggio. Ora abbiamo ancora però Two Grains of Sand di Pierre Sfaccini. Il brano si chiama To See is to Believe.